Continuiamo la nostra riflessione sulle sette opere di misericordia corporale e spirituale in Sant'Antonio Abate. Ieri abbiamo parlato di misericordia in Sant'Antonio Abate, parlando del battesimo, che è un'esperienza della misericordia del Dio Trinitario che ci abbraccia nel suo amore. Quindi abbiamo, per così dire, un pochino lasciato questo tema delle opere di misericordia corporale e spirituale, anche se il battesimo è corporale e spirituale. Noi siamo corporali e spirituali, il segno è materiale e produce una trasformazione dell'uomo spirituale. Quest'oggi le due opere di misericordia sono spirituale, ammonire i peccatori, e corporale, vestire gli ignudi. E io ho inserito, come le altre sere, alcuni testi. Leggo questi testi e poi vi dirò un pochino quello che mi hanno suggerito e che voglio condividere con voi. Il primo testo, che riguarda la misericordia spirituale, ammonire i peccatori, è preso dal capitolo 69 della Vita Antonii. Sant'Antonio si reca ad Alessandria a confutare gli ariani. Abbiamo detto ieri qualcosa, non so chi si ricorda, ecco, che volevano, diciamo, considerare il figlio, diciamo, non esattamente come il padre, un po' sotto, un po' minore, no? Ecco, invece noi diciamo Dio vero da Dio vero. Ecco, allora questi erano gli ariani. Bene, vediamo qual è il problema. Una volta gli ariani, mentendo, dissero che Antonio aveva le loro stesse idee, ma egli si indignò e si stupì quando venne a saperlo. Poi, su richiesta dei vescovi e di tutti i fratelli, scese dal monte, venne ad Alessandria e condannò pubblicamente gli ariani, dicendo che la loro eresia era l'ultima e precedeva la venuta dell'Anticristo. Insegnava al popolo che il Figlio di Dio non è una creatura e che non è stato creato dal nulla, ma che è il Verbo eterno e sapienza della sostanza del Padre. Perciò è un'impietà dire vi fu un tempo in cui non esisteva, perché il Verbo è sempre esistito insieme al Padre. Non abbiate dunque nessun rapporto con gli empi ariani. Non vi è infatti comunione tra la luce e le tenebre. Voi che custodite la vera fede siete cristiani, quanti invece affermano il Figlio che viene dal Padre, il Verbo di Dio è una creatura, non differiscono in nulla dai pagani che adorano la creatura al posto del Dio che l'ha creata. Credete che tutta la creazione si indigna contro di loro, perché annoverano tra le creature il Creatore e Signore di tutto, nel quale tutte le cose sono state fatte. Dopo aver letto questa lettura, qualcuno di voi forse ha pensato: ma di che stiamo parlando? Dici, che sono queste cose? Cioè, mi parlano un po' cose complicate. Sono cose molto semplici. E noi le vogliamo capire meglio, ma soprattutto lo sapete cosa vogliamo capire? Voglio, diciamo, dire una battuta un po' provocatoria. I primi cristiani, qua siamo nei primi secoli, no? Non erano come noi, che quando andiamo al mercato o in piazza o in giro, diciamo, non so, parlano, non so, del colore della facciata, della cosa che sta accadendo, di quell'altra cosa, non so, cioè, diciamo, di cose importanti ma anche banali. I primi cristiani parlavano di teologia. Cioè, per noi è un problema se la lampadina si accende. Ora stiamo attenti, se la lampadina non si accende è un problema perché ci vediamo un pochino meno, se il microfono un pochino, non so, gracchia, no? È un problema perché sentiamo peggio. Non dico che queste cose non siano importanti, ma stiamo attenti. Per i primi cristiani, ecco perché poi nascono le eresie, perché per questi che erano cristiani a un certo punto ragionavano su Dio, dice: ma aspetta, ma Dio com'è fatto? È così? È veramente il figlio di Dio? Il figlio uguale al padre? Poi sono nate le eresie e poi sono nate le correzioni. Però che cosa voglio dire? Che i cristiani parlavano di Dio, cioè com'era Dio, com'era fatto Dio, com'era fatto il padre, com'era fatto il figlio. Cioè, erano cose, diciamo, che li interessavano, che... E i cristiani di oggi di che cosa parlano tra di loro? Alcuni, purtroppo, abbiamo sentito, parlando, si sono sperimentate alcune eresie, ma anche oggi se le sperimentano, se le inventano, cominciano a avere una visione propria di Dio, una visione propria dell'uomo, una visione propria della morale. Ora però i primi cristiani parlavano di Dio perché gli interessava Dio e in fondo parlavano di teologia. Vedete quello che dice Sant'Antonio Abate, è importante, cioè si mette lì a spiegare, stiamo attenti, Dio non è fatto così, Dio è... E questo è, un messaggio molto importante. La misericordia di cui stiamo parlando, opere di misericordia spirituale, è ammonire i peccatori. E, diciamo, ecco, rimproverarli, farli ritornare nella giusta strada. I peccatori sono coloro che pensano in maniera sbagliata, che sbagliano. Però c'è questo sottostrato, cioè persone che pensano. Allora io direi, mentre parliamo della misericordia spirituale, ammonire i peccatori, noi dobbiamo domandarci: ma l'uomo di oggi ci pensa a Dio? Chi è Dio? Come è fatto Dio? Perché tutto questo ha una ricaduta nella mia vita. Cioè finisce che noi parliamo di lampadine, di tubature e di, non so, lampioni della strada, dico cose generiche così non faccio, diciamo, esempi della vita, perché non potremmo dire quello critica quello, quello... Faccio esempi di lampadine e di luce elettrica, così andiamo sul generico. E di Dio? Portiamoli e portiamoci a parlare di Dio, che è la scintilla fondamentale. Infatti vedete sotto che io ho messo, voglio fare notare alcune cose, ci sono le parole scritte in corsivo. Dissero, qual è il contesto di questo problema dell'eresia ariana? Dissero che Antonio aveva le loro stesse idee. Allora se ti dicono, senti, vedi che tu hai queste idee, cioè che non è vero, noi diremmo una calunnia, no? Vedi che tu la pensi così, ma io invece non la penso così. Se dicono di me cose che io non penso, cosa succede? E io mi arrabbio, giusto? Vado da loro e gli dico: ma vedete che io non la penso così, vi siete inventato una cosa che non è vera, perché io non l'ho mai pensata questa eresia. Se qualcuno di voi mi attribuisce un'eresia, io mi vengono i 5 minuti. Se invece un'eresia, cioè se, non so, il parroco che deve essere il maestro della fede nella parrocchia, si sperimenta una visione di Dio diversa, si inventa un altro tipo di Dio e dicono sì, il parroco si è inventato un altro tipo di Dio, e io mi arrabbio, e come? Peggio degli altri peccati, perché io vi devo insegnare anzitutto cos'è Dio e chi è Dio. Antonio però non si secca. Fa un'altra cosa, cioè non è che vada là e dice: ah, voi avete pensato di me mentre io non l'avevo pensato. Non ce ne fa tutti questi discorsi. Sant'Antonio, su richiesta dei vescovi e di tutti i fratelli, scende, condanna pubblicamente gli ariani, ma perché sono ariani, non perché hanno pensato di lui qualcosa. Questo è il grande insegnamento di Antonio. E allora io sotto che cosa ho scritto? Che cosa dobbiamo chiedere a Sant'Antonio? Di rispondere a coloro che mentono parlando di Dio. Cioè non è che ci dobbiamo mettere a spiegare: ma guarda, non è vero quello che tu avevi pensato. Noi dobbiamo rispondere parlando di Dio, perché Dio è luce e certamente, siccome Lui è la luce, l'illuminerà. Questo è il modo di come Sant'Antonio ci insegna a vivere la misericordia spirituale, ammonire i peccatori. Passiamo all'altra, corporale, vestire gli ignudi. Ritorna Sant'Antonio nel deserto, intensifica la sua ascesi e si dice alla fine di questo brano che abbiamo sentito, passo direttamente al numero 3, no, per noi sono cose un po', diciamo, che ci fanno ridere, no? Perché sarebbero un po' per noi impossibili, ma cerchiamo di contestualizzarle nella loro situazione. Non si lavava né il corpo né i piedi con l'acqua, l'immergeva nell'acqua solo se vi era necessità. E poi dice: nessuno lo vide mai nudo se non dopo la morte, quando fu sepolto. Allora, ovviamente dobbiamo, diciamo, questo testo un pochino fa ridere, no? Soprattutto il fatto che non si lavava. Dice, allora com'era la situazione? Beh, il testo vuole lanciare un messaggio, no? Vuole lanciare il messaggio della essenzialità, della sobrietà, della non fissazione sulla bellezza estetica del corpo. Abbiamo detto che la vita di Antonio ci presenta la bellezza anche fisica di Sant'Antonio, ma non perché gli interessa la bellezza fisica, perché questa è manifestazione di una vita cristiana integra. E allora ecco perché qua dice non manifestare, non è che ora quando andiamo al mare, non so, io vado al mare, ci vado, se posso, in genere ci sono andato per certi periodi, anche, non so, anche tutti i giorni, però dico, voglio dire, il mese di luglio, no? Certamente poi. Allora, se vado a mare, che fanno? Mi metto un costume che parte da qui e arriva fino ai piedi? No, mi metto il costume come tutti gli altri. Cioè, non posso fare come Sant'Antonio, no? E penso che nessuno... Non è questo il problema. Il problema è che cosa significa in questo senso vestire gli ignudi. Significa che forse Sant'Antonio ci dà un messaggio, e dà un messaggio all'uomo di oggi. Dobbiamo riprendere, riscoprire, ripensare. Attenzione, senza cadere nel moralismo, perché noi grandi siamo bravi a cadere nel moralismo e poi diciamo, tu sei entrato in chiesa, non so che cosa non avevi, Dico, voglio dire, tante volte noi cristiani le facciamo queste cose. Ora, è giusto che siamo dignitosi, il mio messaggio è proprio questo. Però non cadiamo nel moralismo, stiamo attenti. Non cadiamo nel moralismo rimproverando gli altri, però andiamo nella riflessione. Vestire gli ignudi significa che forse l'uomo di oggi si deve vestire, non nel senso che si deve vestire di più, ma deve riscoprire di più, culturalmente prima, la dignità del proprio corpo e del proprio modo di presentarsi. Non significa avere i pantaloni più corti o più lunghi, non è questo il mio problema, e neanche di Sant'Antonio. L'ultimo testo, Balacio fa denudare i monaci, e Antonio predice il castigo. Un altro ufficiale, capitolo 86, di nome Balacio, perseguitava violentemente noi cristiani per difendere gli odiosi ariani. Era così crudele che faceva percuotere le vergini e faceva spogliare e flagellare i monaci. Antonio gli scrisse una lettera in cui gli dicevo: vedo l'ira giungere su di te, smetti dunque di perseguitare i cristiani, perché non ti sorprenda l'ira di Dio. Che cosa significa questo vestire gli ignudi in questo caso per noi? Perché più o meno oggi quattro vestiti un po' più belli di marca, un pochino più scarsicelli, o anche un po' più, non so, arripizzati, alla fine ce l'abbiamo tutti. Il problema è che cos'è vestire gli ignudi per noi? Difendere i deboli. Cioè Sant'Antonio praticamente qui si arrabbia perché questo Balacio, questo ufficiale dell'Egitto, che cosa faceva? Perseguitava i cristiani, le vergini, e faceva spogliare e flagellare i monaci. Io non voglio fare applicazioni storiche perché dobbiamo stare attenti oggi a dire le cose, ma questa cosa che è successa a Colonia, per esempio, non vi sembra un pochino, non so chi ha seguito i telegiornali, questo fatto che è successo a Colonia non vi sembra un pochino, non vi sa di persecuzione? A parte che loro erano lì per divertirsi, quindi non era una cosa fatta, non è che tutte quelle donne che erano andate lì a divertirsi in piazza a Colonia o nelle altre città tedesche stavano andando a messa, se ne stavano andando a divertimento. Però voglio dire, che cosa dice Sant'Antonio? Io vado per difendere i deboli. Cioè oggi questo significa vestire gli ignudi. Vestire gli ignudi significa difendere i deboli. E allora chiediamo oggi a Sant'Antonio questo, di rispondere a coloro che mentono parlando di Dio, e che ci sia più dignità verso il corpo umano, e di difendere i deboli e coloro che sono nel bisogno.